Sentendo il grido improvviso dei beati del cielo di Saturno, e cioè degli spiriti contemplanti, Dante rimane stupefatto. E Beatrice, come una madre sollecita che soccorre il figlio spaventato, lo rassicura ricordandogli che si trova in paradiso e quindi tutto quello che accade è santo. Uno infatti si immagina che il paradiso sia solo il luogo della felicità piena, senza altri sentimenti che la gioia. E invece in questo grido Dante ha sentito lo sdegno, quasi la rabbia dei santi, ecco perché si è spaventato. E allora Beatrice lo rassicura. Tutto quello che si fa viene da buon zelo, e cioè da un amore intenso. E aggiunge che hanno fatto bene a non cantare e lei a non sorridere, perché chissà come si sarebbe turbato ascoltando e vedendo. Ora lo invita a guardare e a vedere gli illustri spiriti che gli si presenteranno. Tra tutte le anime, quella più splendente, quella più grande di queste margherite, di queste gemme, si avvicina e mostra di volergli parlare. L'anima si presenta, si tratta di San Benedetto, nato in Umbria nel 480, che colpito dalla corruzione ecclesiastica di Roma, dove andò a studiare, scelse la vita eremitica. Di sé San Benedetto ricorda l'opera di conversione che egli effettuò a Cassino, dove convertì gli abitanti della zona ancora pagani. Io ritrassi le ville circostanti dall'empio culto, il culto dei pagani, che sedusse il mondo, che ingannò, traviò l'umanità. Aggiunge che tutte queste anime furono contemplanti, furono uomini dediti alla contemplazione, accesi di quel caldo che fa nascere i fiori e i frutti santi. Ecco, interessante questa precisazione, il fatto che gli spiriti contemplanti non sono solo fiori di contemplazione, ma danno frutti di buone azioni. Anche la scala rappresenterebbe il continuo collegamento tra Dio, la contemplazione e l'azione. Tra gli altri confratelli cita Maccario, un anacoreta, forse è San Macario detto l'egiziano, oppure San Macario detto l'alessandrino, comunque un anacoreta, e Romualdo, San Romualdo a Vennate istituì l'ordine camaldolese nel 1018. Tra questi beati ci sono poi tutti i suoi confratelli, cioè quei benedettini che fermarono i loro piedi dentro i chiostri, quindi non andarono in giro, non si mescolarono nella vita mondana e tennero il cuore saldo, si mantennero fedeli alla regola benedettina. A questo punto Dante fa una domanda abbastanza strana, è una domanda che non ha mai rivolto a nessuno, neppure a quelli forse più famosi che aveva incontrato finora e nemmeno a quelli, agli amici. Vorrei sapere se posso avere la grazia di vederti con l'immagine scoperta, cioè nel tuo vero aspetto, nelle sembianze umane, perché sappiamo che le anime sono avvolte nella luce, che quindi le nasconde all'occhio di Dante. San Benedetto gli risponde che il suo desiderio si realizzerà solo nell'empireo. Qui è perfetta, matura e intera ciascuna disianza. Ogni desiderio è adempiuto, cioè uno raggiunge la totale soddisfazione di sé, adempie, cioè realizza il desiderio che è un desiderio perfetto, maturo e integro. Sicuramente il suo desiderio diventerà perfetto. e può darsi che nella perfezione del desiderio, nella maturazione piena di questo frutto d'amore, non sia più necessaria neanche la veste umana. Questa è la mia interpretazione. Questa realtà a cui allude San Benedetto è una realtà che va oltre la fisicità. L'empireo, infatti, non è in loco, cioè non è nello spazio, non si impola, cioè non ha i poli come gli altri cieli rotanti. È l'empireo, è il mondo solo spirituale, quello che forse oggi potremmo chiamare l'antimateria o il buco nero nel quale tutte le energie vengono assorbite. Ecco, potrebbe essere questo cosmo al quale noi per ora non possiamo accedere. E dice la nostra scala sale fino a questo empireo, la scala che vide anche il patriarca Giacobbe quando la vide piena di angeli. Ma purtroppo, dice, ora per salirla nessuno cerca di staccare i piedi dalla terra e anche la mia regola è per danno delle carte. È rimasta sulla terra solo per sciupare la carta su cui viene scritta. Tant'è vero che le mura dei monasteri che avrebbero dovuto circondare un luogo per la preghiera e la vita santa adesso sono diventate delle spelonche di ladri. E le cocolle, cioè le vesti dei monaci, sono diventate sacchi piene di farina ria, quindi sono ricettacoli di ricchezza malvagia. Ma l'usura, per quanto grave, non si leva contro la volontà di Dio quanto quel frutto che rende i cuori dei monaci così folli. E questo frutto sono le rendite abbaziali che dovrebbero essere dedicate ai poveri e invece vengono date non solo ai parenti, e qui c'è la condanna del nepotismo dilagante, ma anche a persone ancora più indegne, invece di essere distribuite ai poveri cui appartengono. E d'altronde, dice, la carne dei mortali è talmente blanda, è talmente debole, che non basta iniziare bene, occorre perseveranza e molto tempo, tanto quanto dal nascere della quercia per fare la ghianda, perché la quercia fruttifica occorre parecchio tempo. Allo stesso modo occorre pazienza, tempo e costanza all'uomo per dare buoni frutti, non basta un buon inizio. San Benedetto prosegue ricordando l'opera di San Pietro, per esempio, che incominciò senza oro, senza argento, lui stesso con preghiere, con digiuno, e Francesco con l'umiltà. E purtroppo, se uno paragona il principio, l'inizio di questi monasteri con quanto è successo dopo, vedrà addirittura un cambiamento radicale, il bianco che diventa nero. E il soccorso che Dio vorrà dare all'umanità corrotta sarà ancora più mirabile rispetto a degli eventi straordinari come il prodigio del Giordano, le cui acque si fermarono nella parte superiore e quindi fu lasciata in secca una parte del fiume perché Giosuè potesse passare con il popolo ebraico, oppure l'altro episodio, passaggio degli ebrei sul Mar Rosso. Terminato il discorso, San Benedetto si ricongiunge alle altre anime e tutti insieme, come un turbine, salgono velocissimi verso l'empireo. Beatrice, con un solo cenno, invita Dante a seguire le anime su per la scala. E Dante si sente trasportato velocissimamente, con la velocità maggiore rispetto a quella con cui uno potrebbe, scottandosi il dito, ritrarlo dalla fiamma. Si ritrova così nel cielo delle stelle fisse e precisamente nella costellazione dei Gemelli, il segno che segue il Tauro, cioè la costellazione che segue quella del Toro. E ora Dante rivolge un'apostrofe alla costellazione dei Gemelli, che chiama gloriose stelle perché secondo la credenza del tempo il loro influsso inclinava agli studi e alle arti. Proprio da esse, dal loro influsso, riconosce derivare tutto il suo ingegno, qualunque esso sia. Il riconoscimento del proprio ingegno, di qualunque livello esso sia, questo riconoscimento è segno di consapevolezza di sé, non certo di superbia. Quando Dante nacque, il Sole si trovava nella costellazione dei Gemelli e proprio in questa costellazione ora egli si ritrova, nel cielo delle stelle fisse. È un segno, insomma, della benevolenza di Dio, della predestinazione. Dante a questo punto invoca le stelle perché lo aiutino, perché gli diano quelle capacità che sono necessarie per affrontare il passo forte che lo attira a sé, al passo forte che a sé l'attira. A cosa allude Dante a questo punto? O chiede alle stelle, quindi a Dio in pratica, di aiutarlo a affrontare l'ultima prova, che potrebbe essere quella della morte, ma più probabilmente ad affrontare questo compito di giungere addirittura al suo cospetto e comunque saperlo descrivere, quindi affrontare questa estrema prova di ingegno. E infatti Beatrice gli conferma che ormai è vicino a Dio, vicino alla sua salute ultima, alla sua beatitudine suprema. E allora ha bisogno di avere una vista chiara e acuta, penetrante. E allora lo invita a guardare giù. Guarda il cammino che hai percorso e la terra dalla quale sei partito. Ecco che ritorna con gli occhi a tutte quante le sette sfere che ha trascorso, i sette cieli sottostanti, e vede anche questo globo, quella, la terra, la cui apparenza vile, meschina, lo fa sorridere. Quindi prova un moto di pena verso la terra e verso gli umani e verso se stesso che si è dato da fare per delle cose sciocche che non valevano. E riconosce migliore il giudizio di quelli che stimano la nostra terra meno del cielo. Ed è veramente probo, cioè virtuoso, chi pensa ad altro, cioè al cielo, alle cose celesti. Ci descrive ora qualche caratteristica dei pianeti che ha visto, tipo la Luna senza quelle macchie che l'avevano indotto in errore. Riesce a sostenere la vista del Sole, vede come si muovono Maia e Dione, e cioè Mercurio e Venere. Infine, di tutti i sette pianeti, vede la grandezza, la velocità e la distanza tra loro nello spazio. Infine, la Terra gli si mostra completamente, dai colli alle foci, la vede completamente, definendola l'aiuola che ci fa tanto feroci. Quindi questa piccola aia, dal vil sembiante, costituisce per noi non un riparo, un giardino, ma un motivo di conflitto e di continui odi, purtroppo. Ma ora egli, staccatosi da queste realtà meschine, volge i suoi occhi agli occhi belli di Beatrice. È attratto quindi ed è intenzionato solo a godere della bellezza e dell'amore.